passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La zanzara di Giuseppe Cruciani.
Siamo qui alle 18.37 in questo momento. I numeri di telefono per chiamarci: 800 24 00 24, sms 349 238 6666. La zanzara è radio24.it, la nostra mail. Andiamo subito a sentire il TG2.
La trans Brenda, coinvolta nel caso Marrazzo, è stata trovata morta nel suo appartamento. La procura indaga per omicidio volontario. Tracce di liquido infiammabile nella casa. Processo Meredith, conclusa la requisitoria del PM, dice Amanda voleva vendicarsi e covava odio contro quella smorfiosa. Il pianto della ragazza americana in aula. È un detenuto italiano il nuovo testimone del caso di Stefano Cucchi, il giovane morto dopo l'arresto a Roma. Dice di averlo sentito lamentarsi per le botte prese. Nuova coppia da hit parade nella musica italiana. Gianna Nannini e Giorgia cantano assieme nel singolo Salvami. In anteprima al TG2 il video del brano.
Studio aperto.
Brenda, una morte e tanti misteri. Il trans del caso Marrazzo trovato senza vita, a casa sua, un rogo nel locale, il PC immerso nell'acqua, due valigie pronte, la procura indaga per omicidio. E a studio aperto parla Barbara, l'ultima ad aver visto il transessuale trovato morto, era depressa e aveva paura, dice. Negli ultimi mesi avevamo ricevuto minacce. Delitto di Perugia, lacrime in aula, Amanda arriva sorridente, poi l'accusano, hai ucciso Meredith perché la odiavi e lei...
I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops...
Sì, assessore Abbiendi?
Sì?
Sì, buonasera, sono Cruciani, Radio 24, salve. Volevo sapere se potevo fare qualche domanda sulla vicenda del White Christmas.
Non rilascio dichiarazioni telefoniche, voglio sempre vedere davanti a me la persona.
Addirittura?
Sì.
Come mai vuole vedere davanti a sé la persona?
No, sono in silenzio stampa, se non ho la persona davanti a me non rilascio dichiarazioni.
Cioè bisogna venire a Coccaglio per porle qualche domanda?
Sì, assolutamente sì.
Questo dopo il silenzio stampa?
Esatto.
Ma mi scusi, perché se lei è, come dire, se siete convinti di quello che avete fatto, anche del nome dato a questa iniziativa, perché?
Semplicemente per un motivo, perché la stampa, in particolare Repubblica, ha riportato delle frasi, delle dichiarazioni completamente diverse da quelle che ho detto io, quindi ho deciso di non parlare più.
Ma c'è stato anche il Corriere della Sera?
Il Corriere della Sera ha...
Cioè si attribuisce a lei la paternità di questa iniziativa White Christmas, è vero o non è vero?
Allora... Assolutamente no, perché il nome è un nome venuto fuori per caso, quindi...
Beh, qualcuno l'avrà inventato o no?
Scusi?
Qualcuno l'avrà inventato questo nome?
Vabbè, una giornalista.
Una giornalista, cioè l'amministrazione, i coccagli, i vigili non hanno nessuna responsabilità?
Eravamo presenti.
Cioè siete stati d'accordo col fatto che questa iniziativa di controllo sugli immigrati, che per carità è legittima, si chiamasse White Christmas? Lei era d'accordo?
Bisogna chiederlo a Bing Crosby, è lui che ha scritto la canzone, quindi mi sembra che oltretutto sia una canzone che nel 1942 è stata abbandonata dal regime fascista, quindi si rivolga a Bing Crosby e chieda, non so questa canzone cosa rappresenta, cosa significa, visto che allora il regime fascista l'aveva bandita.
Per cui non c'è nessun riferimento al Natale bianco per mandare via la gente di colore, non c'è nessun riferimento di questo tipo?
Mentre si stava discutendo,
La sento male, Biendi, la devo richiamare perché la linea telefonica è caduta. Un secondo, grazie.
I'm dreaming of a white Christmas.
Noi ci riproviamo sempre con Coccaglio per capire da dove viene questo White Christmas. Avete sentito l'assessore alla sicurezza del comune, Claudia Biendi, che dice: beh, non è mia la paternità del nome White Christmas e comunque non c'è nessun riferimento. 800 24 00 24, adesso la linea non prende, ma proveremo più avanti. Proveremo più avanti. Cosa c'è sul nostro menu oggi? A proposito di follie, e non so se quella di Coccaglio sia una follia o meno, verificheremo. Stiamo verificando ormai da un paio di giorni l'incredibile vicenda di Donatella Papi, che è una giornalista, ha lavorato anche al giornale con Montanelli, credo, e anche dopo Montanelli. Cosa può spingere una donna, in questo caso una giornalista, ma non è importante che sia una giornalista, a voler sposare un pluriomicida stupratore come Angelo Izzo? Perché poi uno racconta le cose che avvengono durante la giornata, arriva una notizia di questo tipo e ti trovi un po' spaesato. Da studio aperto, Donatella Papi, sentite.
Ho deciso di sposare Angelo Izzo per dimostrare la sua innocenza. Da oltre 20 anni seguo la sua vicenda del Circeo e sia l'omicidio di Ferrazzano. Farò riaprire il processo di Ferrazzano fin da oggi. Porterò prove, documenti e spero testimonianze chiave. Così come farò in modo che si riparli soprattutto del primo caso che vide coinvolto Izzo, quello del Circeo, da cui ha origine tutto.
A me risulta che Izzo, per carità, stiamo parlando di fantasie assolute, e forse della volontà di mettersi in mostra, di scrivere un libro per vendere delle copie, operazioni ciniche, televisive, non lo so, me lo chiedo. A me risulta comunque che Izzo abbia confessato, si sia detto colpevole ampiamente sia nella vicenda del Circeo sia nell'ultima terribile vicenda di Ferrazzano. Oggi Donatella Papi, oltre alle interviste rilasciate a Mediaset, è andata anche ospite di Rai 2 nel pomeriggio, sentite.
Gli ho ricordato il momento in cui ci siamo conosciuti.
E lei ha ceduto a questo sentimento.
E lui mi ha detto, ti aspettavo da sempre, quindi è nato da un amore, però questo amore è un amore che abbiamo costruito dentro una verità. Io ho avuto da Angelo, so che lui ha scritto delle cose, ho avuto da Angelo mandato in una lettera di annullare tutto quello che è scritto, disponi tu e fai tu anche dei miei scritti e dei miei libri, poiché lui scrive: è tutta la vita che attendevo una donna come te, che sappia vedere in me quello che gli altri non vedono.
Allora,
vorrei darvi questa possibilità. Quindi, io mi chiedo scusa a Silvana Giacobini, alle famiglie delle vittime, all'avvocato Fusco e Marazzite, a tutti i telespettatori, però io sono arrivata qui, dopo mesi e mesi nelle strade, sono andata nelle stazioni, sono andata nei supermercati, sono andata da mesi e mesi a raccogliere le testimonianze della gente comune. Ho detto, signora, se io faccio questo, sposo Izzo e ne voglio dimostrare l'innocenza. Molte persone mi hanno detto, signora, se lei è convinta così, vada.
In tutto questo, la parte più straordinaria forse è questa. Però immaginate voi una signora, oltre i 50 anni da quello che mi risulta, a girare per le strade, come dice lei, per i mercati, non so, per i negozi a Roma dove abita, e chiedere, scusate, ma secondo voi se io sposo Izzo faccio una cosa che va fatta perché lo amo oppure non lo devo fare? A un certo punto qualcuno, forse ricordandosi di questo nome di Izzo, le dice, beh, se lei ci crede vada avanti. Detto che il segnale dell'assessore alla sicurezza del comune di Coccaglio, provincia di Brescia, che ha promosso questa iniziativa per controllare i documenti eccetera eccetera, e non solo, da una testimonianza che abbiamo ricevuto ieri sera di un extracomunitario che però ha anche cittadinanza italiana, che più tardi richiameremo. Che il telefono dell'assessore Blandi è scomparso, ma lo recupereremo più avanti, abbiamo tempo fino alle 21, e invitandovi sempre, ma già ci sono degli ascoltatori all'800 24 00 24. C'è qualcuno che ci segnala, l'argomento della puntata di questa sera è la riapertura dei manicomi. Tra gli argomenti c'è anche la riapertura dei manicomi, sicuramente. Anche perché è un manicomio televisivo. Dopo l'intervento di Donatella Papi, su un programma Rai 2 oggi pomeriggio, naturalmente hanno chiamato anche una delle vittime del Circeo. Dico io, qual è il bisogno di chiamare per forza una delle vittime del Circeo? In realtà un parente di una vittima, in questo caso Letizia Lopez. Sentite il suo sfogo.
Io, guardi, sono arrabbiatissima, non ho parole per ridire a questa signora che vuole solo pubblicità, dare pubblicità a lei e a Izzo. State facendo la vergogna, è una vergogna, fare parlare questa donna nei confronti di quattro vittime, quattro vittime. Io sono arrabbiatissima, sarò causa a questa signora che si permette di parlare in televisione. Lei non deve intervenire, che se si vuole sposare Izzo, lo sposi, faccia quello che vuole. Sono solo indignata come donna, come madre e come figlia. È una vergogna! Se lei si deve solo vergognare.
E così si è andati avanti. Altro manicomio televisivo, l'abbiamo recuperato dall'altro giorno, credo fosse pomeriggio del TG5, pomeriggio 5 su Canale 5. Sgarbi che se la prende, si stava parlando di stalking. Sgarbi che se la prende con una signora un po' grassoccia, forse, non lo so. Però l'argomento principe di Sgarbi era il ciccionismo di questa persona.
Balle, balle,
ma si vergogna!
Lei soprattutto
le
dice balle,
balle, dice lei, balle, balle, una vita.
È una falsaria!
Ma
dice balle,
zitto,
balle, 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 dice, balle.
Scusate, scusate, professore Meuzzi, questo è uno psicopatico, lo curi.
No, non lo so, ma...
E questo è stalking!
Si vergogni!
Questo è cool!
Si vergogni!
Questo è stalking!
Si
io psicopatica da te
ci
non lo
sono
sei.
Ragazze che subiscono tutti i giorni
bugia, bugia.
Ma
lei non si dica nulla.
Stia
guardi
zitto.
Come grassa, guardi come grassa, guardi con la subito.
Stia
guardi
zitto.
Come bella grassa,
la
non
gente si
nulla.
Lecca
bugia.
Le ferite
bugia. Lei diffama e fa ridere
lei. Ma stia zitto. Io parlo con stalking. Cognizione di causa e già le
la
sto dando troppa importanza a
risponderla. La comica può fare.
Perché
lei fa ridere
di essere umani migliori.
Lei fa ridere. Vada a dimagrire. Vada a dimagrire che troppo sono infatti di sé. Vada a dimagrire.
Stia zitto.
Vada a dimagrire.
Preferisco essere grassa ma intelligente e con un'etica.
Non troppo intelligente. Non troppo.
Uno
grassa certamente.
No.
Intelligente
no.
Forse.
No. Basta.
Grassa certamente. Dammi
la telecamera, Paolo.
Grasso,
e qui c'è questa dicotomia grasso intelligente che sarebbe da approfondire, va bene. Alberto da Cagliari, buonasera Alberto.
Sì, buonasera Cruciani. Grazie per l'opportunità. Io volevo soffermarmi su una notizia che ho appreso pochi minuti fa, insomma, dalla televisione, ossia la giornalista che ha perso la testa per Izzo, no? Il mostro del Circeo.
Sì.
Volevo dire che se si tratta di una trovata pubblicitaria mi fa anche ridere, no? Nel senso che se questa signora si sta sbilanciando così tanto a dichiarare amore eterno per questo individuo, la cosa è anche divertente, voglio dire, sempre che appunto si tratti di una trovata.
Io all'inizio pensavo fosse una.
Si parla sul serio.
Io all'inizio pensavo fosse una bufala e basta, in realtà un'invenzione. Pensavo che non fosse vera questa storia. E poi ho visto oggi in televisione la signora ed effettivamente è così. Ma al di là dell'innamoramento, uno si può innamorare di chi vuole, naturalmente. Certo,
ma certo.
Innamorarsi di uno stupratore assassino come Izzo bisogna avere certe caratteristiche, però insomma, nulla questio da questo punto di vista. La cosa incredibile è che pretende adesso di riaprire il caso. Cosa impossibile,
certo.
Peraltro, i casi del Circeo e quell'altro ultimo con l'assassino di quelle due donne, una madre e una figlia.
Sì,
no?
In Abruzzo, sì.
No, in sì. Molise, credo.
In Molise, sì.
Comunque.
Sì. Comunque, ecco, appunto...
Che voleva dire, Alberto?
Volevo dire che se appunto si tratta di una... io condannerei anche l'evento mediatico, insomma, queste persone, se uno vuol manifestare anche...
Ma guardi, devo dire la verità, legittimo. Alberto, io non me la sento da questo punto di vista di, come dire, di mettere in croce chi ha invitato Donatella Papi a parlare. Ieri l'abbiamo cercata anche noi, evidentemente voleva concedersi a media televisivi, anche perché volevamo una spiegazione di questa,
certo,
di quella che può sembrare, certo. E secondo me resta una follia. La ringrazio, Antonio provincia di Arezzo, agghiacciante, ecco. Antonio,
sì,
provincia di Arezzo, prego.
Buonasera Cruciani, buonasera, complimenti per la conduzione. Senta, io volevo esprimere un pensiero personale circa la notizia che il terrorista Battisti non verrà più estradato in Italia.
Ma chi l'ha detto, Antonio? Mi scusi.
Sembrerebbe, insomma. Cioè,
ma ci sono voci le più disparate in Brasile. Lula sta consultando i suoi i suoi esperti giuridici, alcuni sostengono che potrebbe ripensarci il Presidente rispetto alla decisione del Tribunale Supremo, altri invece dicono che manterrà la decisione dei giudici, per cui insomma, aspettiamo.
Mi era sembrato di capire, forse naturalmente io posso benissimo sbagliare, che il Presidente aveva affermato che si rimetteva alla decisione dei giudici.
Sì, e infatti i giudici hanno detto che l'ultima parola aspetta il Presidente, questa è la decisione dei giudici naturalmente. Insomma, lei ha capito che non c'è nulla di che viene deciso in punto di diritto, c'è una decisione che è esclusivamente politica. D'altra parte c'è un ministro della giustizia in Brasile, a proposito di follie e di mattane, che sostiene che in Italia il fascismo va rafforzandosi anche nel governo. L'Italia non è un paese nazista o fascista, ma si sta constatando una crescita preoccupante del fascismo in parte della popolazione italiana e in parte del governo. Questo dicono in Brasile, dunque figuriamoci un po'. La ringrazio. Titoli del TG3.
Soffocata nel rogo della sua abitazione, Brenda, la trans coinvolta nel caso Marrazzo, si indaga per omicidio volontario. È la seconda vittima della vicenda dei trans, liquido infiammabile in casa, il computer nell'acqua, il mistero del secondo video. La rabbia degli operai dell'Alcoa, colosso americano dell'alluminio che chiude in Sardegna, la Fiat taglieremo delle fabbriche. Napolitano, rispettare gli equilibri costituzionali, vertice del PDL, Berlusconi, la riforma della giustizia è una priorità. Verso nuovi spiragli sul giallo di Emanuela Orlandi e sui rapporti oscuri tra la banda della Magliana ed alcuni ambienti del Vaticano. La giornata dell'infanzia, 40 milioni di bimbi vittime di abusi, col TG3 nello Zimbabwe, due piccoli sono una merce. È morto a 84 anni la Cedelli che con compagnoni conquistò la vetta del K2, luce e segreti di una storica impresa. 20 anni fa la scomparsa di Sciascia, scrittore, parlamentare, voce libera, al TG3 il ricordo del suo biografo Matteo Collura.
E sentiamo anche Sky TG24.
Ipotesi di delitto, è morto il trans Brandi, il suo PC forse immerso nel lavandino.
Il legale di Marrazzo parla di fatto inquietante, Brenda era in pericolo, dicono gli amici.
Per Berlusconi, priorità a riformare la giustizia, Fini vuole un Parlamento forte sulle riforme.
Da Tistat in Italia l'industria riparte, ma per Trichet è presto per parlare di ripresa.
Sardegna, 3 dirigenti Alcoa sequestrati dai dipendenti, no allo stop della produzione.
Il delitto di Perugia, l'accusa attacca Amanda, la ragazza scoppia in lacrime in aula.
Valle Topoli, Corona chiede l'assoluzione, la sentenza è prevista fra una settimana.
I resti di Mussolini all'asta sul web, protesta la nipote, ma dal policlinico smentiscono.
Francia e Irlanda non si rigiocherà intanto nell'UEFA, monta lo scandalo scommesse.
Oprah lascia e rilancia, la regina del talk show americano vuole un canale tutto suo.
800 24 00 24 per chiamarci in diretta, speciale Radio Londra, questa volta dal Brasile.
Parla Londra, trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Felice non è felice, è cessata la pioggia, la mia barba è bionda. Parla Londra.
Beh, la resistenza contro il berlusconismo, contro il governo dittatoriale che c'è in Italia, questa volta prende le fattezze del ministro della giustizia brasiliano, Tarso Genro, o Genro, non so nemmeno come si pronuncia e non mi interessa nemmeno troppo. Dice il ministro della giustizia che il fascismo in Italia va rafforzandosi anche nel governo. L'Italia non è un paese nazista o fascista, ma si sta constatando una crescita preoccupante del fascismo in parte della popolazione italiana. Il fascismo va rafforzandosi anche in settore del governo. Solo per questo, dico solo per queste stupidaggini, il presidente Lula dovrebbe darci Battisti domani mattina e non aspettare, come invece leggo adesso, come si apprende adesso da qualche agenzia di stampa, il rapporto della Corte Suprema. Ciò significa che si dovrà attendere almeno fino a gennaio, forse più avanti febbraio.
La mucca non dà latte. Giacomone bacia Maometto. Parla Londra. abbiamo trasmesso alcuni messaggi speciali.
Beh, sempre a proposito di Battisti, c'è qualcos'altro da prendere oggi, per esempio sui giornali italiani l'incredibile posizione dell'europarlamentare Daniel Cohn-Bendit, ex leader del 68 francese, ex leader anche dei Verdi. Davvero crede che Battisti sia un perseguitato politico? Intervista su Repubblica e credo anche su un altro giornale, forse La Stampa. Sinceramente non so se Battisti è innocente o colpevole, ma come Cohn-Bendit? Ci sono delle sentenze dei tribunali italiani, e lui dice... Sinceramente non so se Battisti è innocente o colpevole. Dico soltanto che merita di avere un nuovo processo e di potersi difendere. In Germania non si può condannare in contumacia, perché Battisti è stato condannato in contumacia. In realtà era presente al primo processo, ma non entriamo nei dettagli. La scelta di fuggire è criticabile sul piano morale, ma penso che avesse buone ragioni per farlo. Sentite qui. Facciamo il caso di Adriano Sofri. Ha accettato di affrontare la giustizia, eppure non mi pare che nel suo caso l'Italia abbia dimostrato di garantire un giusto processo. Un giusto processo, secondo Cohn-Bendit. Che poi dice anche in un'altra intervista, beh, le carceri italiane. È giusto che Battisti non voglia tornare, abbia paura, perché non sono il massimo della vita. E sempre a proposito di Battisti, c'è qualcuno che secondo me esagera, però si tratta di Vauro e in realtà qui c'è il solito discrimine, insomma, la satira, lo scherzo, l'ironia oppure un discorso serio. Secondo me il discorso di Vauro è serissimo, non ha niente a che fare con la satira. Vauro ieri sera in chiusura della puntata di Anno Zero ha fatto un paragone tra Battisti e Berlusconi e siamo arrivati anche a questo. Battisti è come Berlusconi, in che cosa? Naturalmente non perché ha ammazzato qualcuno Berlusconi, o almeno finora non gli hanno attribuito questo delitto, ma in che cosa sono simili? Nel modo di reagire di fronte alla giustizia. Cioè ci sono alcune frasi messe l'una accanto all'altra, secondo Vauro, ma anche secondo Travaglio, leggo oggi sul Fatto in prima pagina, che più o meno suonano allo stesso modo.
Dichiarazione 1. In Italia la giustizia non è al di sopra delle parti e d'altra parte non c'è più un'opposizione che ora vuole vincere le elezioni tramite la magistratura. Dichiarazione 2. Sono indignato perché vedo una democrazia in libertà vigilata sotto il tacco di giudici politicizzati. Dichiarazione 3. Consegnarmi alla giustizia significherebbe consegnarmi nelle mani dei miei avversari politici.
E che dobbiamo fare? Noi
dovete indovinare chi l'ha detto. Cioè, il concorso si chiama Chi l'ha detto? Se no,
chi l'ha detto?
4. Sono oggetto di una inaudita catena di inchieste giudiziarie segnate dal più ostile e preventivo accanimento. Dichiarazione 5. Riaffermo la mia condizione di perseguitato politico. Dichiarazione 6. Sono l'uomo politico più perseguitato. Dichiarazione 7. Rimango molto triste pensando che la storia della mia vita sia raccontata con tante falsità.
È sempre la stessa persona, però.
E ha un quiz. E che fai? Rispondi prima. È la stessa persona. Non lo so. Debbo constatare con amarezza che la mia vita privata viene continuamente utilizzata mediaticamente a fini politici.
Queste le frasi, sentite la soluzione che vi ho già preannunciato.
Avete detto sono tutte di Berlusconi? Sbagliato, siete faziosi e ignoranti.
Perché sono?
Perché sono. 2468. Solo le dichiarazioni contrassegnate con i numeri pari sono di Berlusconi. 1357. Quelli con i numeri dispari sono del terrorista rosso Cesare Battisti.
Con tanto di applausi, Berlusconi uguale Battisti. In soldoni è così, è inutile girarci intorno. 800 24 00 24. Andiamo a sentire Donatella Papi, un'altra delle follie recentissime della televisione. Donatella Papi della televisione, in realtà fanno bene a chiamarla, non si capisce il contorno, poi chiamare anche una delle vittime, i parenti delle vittime del Circeo, basta farle dire le cose che vuole dire. È giusto ascoltare chi vuole sposare Angelo Izzo, vi rendete conto? Sposare Angelo Izzo, pluriomicida, stupratore, c'è qualcuno che lo vuole sposare. Donatella Papi non solo lo vuole sposare, ma vuole anche rimettere in gioco le vicende del Circeo e di Ferrazzano.
Allora, le prove mie saranno dette in un processo che sarà riaperto, saranno dette domani in una conferenza stampa alle 10 a Red, all'Auditorium di Roma, saranno dette in tutte le interviste che ho già fatto, in tutti gli scritti che sono già online, anche in forma fantasiosa, anche in forma che io ho tante volte raccontato.
In forma fantasiosa, vabbè. Sentiremo naturalmente in cosa consistono queste prove per far riaprire i casi che sono ampiamente chiusi, anche perché Izzo ha confessato. Ma resta la domanda: cosa può spingere una donna, in questo caso anche una giornalista, ma non è molto importante, a voler sposare un personaggio come Angelo Izzo?
Sei il bianco mio Natale, sogno.
Bianco Natale, White Christmas di Coccaglio in provincia di Brescia, cosa significa, a parte i controlli a tappeto sugli extracomunitari? Chi ha inventato questo nome così disgraziato? Secondo l'assessore che abbiamo sentito prima, nonostante ci abbia detto che era in silenzio stampa, noi con un piccolo trucchetto l'abbiamo mandato in onda, l'invenzione di questo nome è di una giornalista, però nome poi avallato, nome dell'operazione avallato dallo stesso assessore, senza nessun riferimento, ci diceva Abiendi, al Natale bianco, cioè a Natale senza extracomunitari, Natale senza persone di colore, che sono peraltro tantissime in questo paese, dunque sarebbe impossibile. Ieri sera, verso le 20:50-20:55, ci ha chiamato un signore, Mohammed, di origine marocchina, con doppio passaporto, però doppia cittadinanza, il quale ci ha raccontato quanto segue.
Da ottobre, sì, fino adesso che oggi è il 19 novembre, sì, sono stato controllato 4 volte, sono venuto a casa, sono venuto alle 4:30 della mattina, questo è stato il 2 di ottobre, poi dopo il 18 di ottobre ancora di nuovo alle 6:30 della mattina. Ci ho pure litigato, le ho detto: guarda, scusate, 2 settimane fa siete stati qui per controllo, qui ci abito io, mia moglie e i miei 2 figli che sono nati qui in Italia da 15 anni. Cioè, mi volete spiegare cosa succede? Lei non ha niente da dire, c'è i documenti, ci fa vedere i documenti, glielo ho fatto vedere. E hanno visto tutte le stanze, hanno aperto il nostro camera da letto, sì, il soggiorno, gli altri camere dei bambini, il hanno alzato i materassi, cioè è come se fosse controllo della droga. Io sono incazzato perché ho detto: ma guarda, qui accanto a me ci abitano altri italiani, siete andati a bussare ai italiani? Io sono italiano come loro.
Sei il bianco mio Natale, sogno, e in ogni lettera per te.
Mohammed fra un po' sarà nostro ospite, un po' per approfondire questa vicenda che certamente pare, dalle sue parole, piuttosto inquietante. 800 24 00 24, abbiamo moltissima carne al fuoco e come al solito diversi ascoltatori in onda. Andiamo a Torino. Paolo, buonasera.
Buonasera, riferendomi alla sua considerazione prima, vedrà che ci arriveranno a accusare Berlusconi di omicidio, perché ha il vantaggio che l'omicidio non si prescrive, quindi potranno andare avanti finché vogliono. No, la mia intervento però non era relativo a questo.
C'è un ascoltatore che mi ha scritto a proposito della vicenda di Vauro, che in realtà, un attimo che ripesco il messaggio, non è così, è solo che, e la cosa fa sorridere anche me e molte persone che conosco, è che Berlusconi e Battisti dicono cose diverse con le stesse argomentazioni. A me, francamente, per carità, l'operazione della satira la capisco, ma il ragionamento serio sul paragone, le frasi di Battisti e le frasi di Berlusconi non stanno in cielo né in terra, su nessun piano, nemmeno quello astratto.
Vabbè, ma non è satira quella, non l'ho mai stata, è contumelia, diverso, insomma.
No, ma su questo non sono d'accordo, perché a me ogni tanto Vauro diverte, poi insomma, come tutti, alcune volte è geniale, altre volte meno. Il punto è che il paragone è improponibile sotto tutti i punti di vista, non è che basta accostare le frasi, comunque.
No, sono d'accordo con lei. No, io avevo invece telefonato per un altro argomento. Io volevo valutare qualche settimana fa, ho detto da qualche parte, da qualche giornale, che la fronda di Fini sarebbe composta da circa 40 tra senatori e deputati. Allora la mia domanda era, volevo insomma, un po' estenderla anche lei, ma con 40 deputati di differenza non mi sembra che si riesca a far cadere il governo, ma allora perché Berlusconi non va avanti per la sua strada? E vabbè, c'è la fronda interna, vabbè, c'è la fronda interna. Quando arriveremo alle elezioni sapremo che andare a votare e non
sì, Paolo, le cose però non sono così semplici, perché anche piccoli strappi possono essere letali, nonostante i 100 deputati di vantaggio, perché comunque ci sono gli assenti, ci si espone di più a trappole parlamentari. Poi uno strappo.
Sì, vabbè, questo succede anche adesso, pure con tutti.
Appunto,
i
appunto.
Comunque sì, beh, questo però.
Ma la tentazione di Berlusconi di far fuori, diciamo, i Finiani c'è, non c'è dubbio che ci sia questa tentazione.
Ma non c'è bisogno di farli fuori, si stanno
no, farli fuori. Adesso lasciamo perdere le ragioni e i torti, secondo lei.
Io votavo Fini, però non si, va bene il trasformismo, va bene cambiare idea, cioè, però così mi sembra un po' eccessivo. Ormai è diventata una voce della sinistra. Fini. Io votavo Fini. Adesso è un po'.
Perché secondo lei è una voce della sinistra? Cioè, sostenere per esempio il diritto degli stranieri a votare dopo 5 anni di residenza, secondo lei è una proposta di sinistra? È stata presentata insieme a deputati del Partito Democratico, per carità. Però...
Secondo me sì. Dal mio punto di vista, sì.
Bene, perché, grazie. Paolo, perché? Perché mi scusi?
No, perché dico, dal mio punto di vista, votare per le elezioni amministrative dopo 5 anni, tra l'altro delle persone che non sono ancora neanche dei cittadini italiani, secondo me è sbagliato. Cioè, noi quando andiamo all'estero non votiamo dopo 5 anni se non siamo in un paese della comunità europea.
Alle amministrative,
amministrative. No, anche alle all'estero non ci lasciano neanche tenere una Bibbia che ci arrestano. Cioè,
questo è tutto,
però insomma, io sono dell'idea che... Quando si va in un paese straniero ci si adegua alle regole del paese straniero, si cerca di integrarsi, dopo un tot di anni si prende la cittadinanza e poi dopo si esercitano i diritti. Ma il fatto di andare a votare prima di avere la cittadinanza, perché comunque sia lì c'è un interesse, soprattutto da parte della sinistra, di raccogliere dei voti degli stranieri, degli extracomunitari che sarebbero probabilmente orientati a sinistra.
Sì, non lo so questo, Paolo. Io penso sinceramente che... Le faccio un esempio, un paragone anzi. Secondo lei è più giusto che votino italiani che risiedono in Australia da 40 anni oppure stranieri che pagano le tasse in Italia, non so, da 5, 6, 7, secondo me 5 è troppo poco, sono d'accordo con lei. Secondo me è più giusto che votino, ma anche per le politiche, stranieri che risiedono in Italia da 10 anni. Adesso, sicuramente i parametri devono essere più stretti.
La domanda, ha ragione lei, io non la darei il voto agli italiani all'estero, io non l'avrei dato.
A me lo dice.
Secondo me è sbagliato. Ma e comunque sia, il discorso è che per quanto riguarda l'integrazione...
Cioè, lei non l'avrebbe dato comunque.
Come in America, dove verificano veramente se il cittadino è integrato, non fanno solo...
No, ma infatti nella proposta di legge...
È un'algebrica del numero degli anni che la gente è stata in...
No, ma nella proposta di legge credo ci sia anche altro, oltre ai 5 anni di residenza. Paolo, la ringrazio. Massimo da Padova.
Sì, buonasera Cruciani.
Dica.
Io volevo sottolineare che il fatto di questa signora Papi... Per me è indegno, ma non tanto per quello che dice, è per dove lo dice. E anche il fatto che voi abbiate provato a contattarla telefonicamente per far dire queste cose. Io credo che va ricordato chi è questo personaggio e che cosa ha fatto, e soprattutto va ricordato che non molto tempo fa è uscito di galera e ha ricommesso le stesse identiche cose. Quindi
però mi scusi Massimo, se c'è una persona che sia giornalista o meno, in questo caso certo il fatto che sia una giornalista, anche se non molto conosciuta,
non c'entra molto,
che dichiara io voglio sposare un pluriomicida, una persona che ha quel tipo di caratteristiche, che è conosciuta dall'opinione pubblica in quel modo, con i casi che hanno fatto discutere tutta Italia per tantissimi anni, io credo che sia normale da parte degli organi di informazione cercare di capire perché lo vuole sposare. Insomma, non mi sembra così scandaloso chiamarla e cercare di capirlo. Una cosa è allestire poi intorno a questo una baradam con i parenti delle vittime del Circeo eccetera, che si arrabbiano in diretta, è una cosa indegna, insomma quello è un altro discorso. Però
ma mi va benissimo, va data l'informazione. Questa signora vuole sposare un pluriomicida, si vede che stando di fianco a Montanelli comunque non ha tratto nulla, però voglio dire, mi viene data la notizia, basta, cioè no, non vedo perché alla fine è quello che vuole questa signora, probabilmente farsi della pubblicità, a me non me ne frega niente, cioè se vuole sposare Izzo, è innamorata di Izzo, benissimo, mi arriva la notizia perché lui è conosciuto, ma appunto e basta, cioè spazio a questa gente.
Ho capito,
non va data,
ho capito. La ringrazio, Stefano da Firenze. Stefano, buonasera. Stefano, mi sente?
Sì, la sento, buonasera. Senta, a proposito, praticamente intervengo sull'ascoltatore precedente. Anch'io non riesco a capire di questa cosa della signora giornalista, dove sta la notizia. Effettivamente mi sembra che questo tipo di giornalismo sia come impazzito, si autoalimenta, perché leggevo questa notizia sul Corriere della Sera qualche giorno fa e era praticamente un trafiletto, poche righe. Scopro stasera, seguendo la sua trasmissione, che questo ha avuto addirittura un eco televisivo e lei giustamente ha parlato di schizofrenia lei stesso, insomma, a far ascoltare questi teatrini che veramente sono allucinanti. Quindi io mi chiedo, da un punto, anche lei stesso adesso giustificava quasi questa cosa come una notizia, ma io non riesco a capire dove sia la notizia.
Beh, Stefano, però è abbastanza evidente qual è la notizia in questo caso. Ripeto, Angelo Izzo è considerato una sorta di mostro assoluto, uno dei grandi mostri del crimine italiano, della storia criminale di questo paese, per diversi motivi, non solo per la vicenda del CCEO, anche per le vicende successive. C'è una persona più o meno conosciuta o comunque una giornalista, lasciamo perdere, su una persona che dice io la voglio sposare, non solo dice questo, poi dice voglio dimostrare la sua innocenza, che poi in realtà non è nemmeno l'innocenza, lei dice, nei processi, ma in realtà l'innocenza di spirito, peggio ancora, è normale che gli organi di informazione cerchino di saperne di più. Poi vedrà che la cosa sfumerà nelle prossime ore. Traffico. No, anzi, 30 secondi di pubblicità, torniamo subito.
Alice, ma tu da grande cosa vorresti fare?
Io vorrei fare la parrucchiera per gorilla.
Qualunque sia la tua professione, passa a Wind e scegli le offerte all inclusive entro fine anno. Avrai il 50% di sconto sul canone per i primi 6 mesi. Da oggi parli, navighi e mandi sms a partire da 12,50€ al mese più IVA. Per condizioni e durata contrattuale vai su wind.it.
Ma i gorilla stanno bene i capelli giallo banana?
Attiva le offerte all inclusive, chiama il 156, ti rispondono subito.
La Zanzara.
Allora, questa mattina, leggendo Il Fatto, ho letto con grande attenzione un'intervista a una persona che personalmente stimo, che si chiama Giorgio Straquadagno, intervista di una persona che conosciamo tutti perché ogni tanto prende qui il mio posto, che è Luca Telese. È un'intervista in cui Straquadagno dice quello che pensa, e non è facile di questi tempi dire apertamente quello che uno pensa, al di là del fatto che poi uno può essere d'accordo o meno. Straquadagno, buonasera.
Buonasera a lei e agli ascoltatori della Zanzara.
Allora,
tra cui mi annovero quando posso.
Grazie, grazie. Allora, partiamo da una cosa che è stata messa in rilievo dai titolisti del Fatto. L'editto su Biagi, Santoro e Luttazzi non l'ho condiviso, per me l'elenco doveva essere più lungo. Ma davvero lei ha detto questo?
Sì.
Cioè, Berlusconi doveva aggiungere altre persone?
Ho detto di più. Ho detto che quelli che avevano avuto un comportamento criminale e che erano stati faziosi nella TV pubblica e l'avevano usata in modo proditorio durante una campagna elettorale delicatissima,
sì,
erano più di quei tre. E che quindi io non ho condiviso due cose. Il primo, la lunghezza dell'elenco, che mi sembrava scarso. E il secondo, che sia stato detto, era meglio farlo.
Cioè era meglio direttamente farlo fare in quel caso, insomma, naturalmente.
Deciderlo. E deciderlo però, come dire, in modo perentorio ed evidente, perché quando si usa un mezzo di comunicazione come la televisione pubblica, manipolandolo a finalità politiche, dovrebbe esserci una regola che per rientrarci bisogna passare il purgatorio, non il Parlamento europeo.
Ma quanto era lunga questa lista, oltre perché c'è giornalisti, chi c'era, conduttori, chi c'era in questa sua lista?
Sì, no, mi la lista non, adesso non ho una, non ho fatto una lista.
Non ce l'ha ancora, non l'ha conservata.
Testa, non ho i nomi da fare e non vorrei fare nomi a distanza di tanti anni.
Sì, certo.
Però dico che in quella campagna elettorale,
sì,
durante la campagna elettorale, la televisione pubblica tenne un comportamento del tutto scorretto.
Allora, non l'ho detto all'inizio, Giorgio Straquadanio è deputato del PDL ed è anche il fondatore di un sito che si chiama Il Predellino, naturalmente dal discorso del Predellino di Silvio Berlusconi, ed è anche il promotore del insieme, anzi in contrapposizione al no B-Day del 5 dicembre, del sì B-Day. A che punto siamo con l'organizzazione, Straquadanio?
Bene, perché in contrapposizione, in competizione.
In competizione, beh sì, contrapposizione, per carità.
Contrapposizione, se può sembrare.
Beh, contrapposizione, diciamo, come dire, ideologica, no, per carità, per carità.
No, in competizione. Noi siamo convinti di avere idee migliori di quelli che hanno organizzato il no B-Day.
Ma quelli pare che siano già 250.000, 280.000, una cosa del genere.
Pensi, Cruciani, che è nato come no Berlusconi Day,
sì,
e sta diventando il no Bersani Day.
Ma questo sicuro, perché là c'è la solita cosa del sortentenne che accomuna tutti i segretari del Partito Democratico, che non sanno che fare, cioè forse vanno i militanti, però noi no. Vabbè, insomma, la solita storia.
La solita pantomima. Noi come abbiamo...
Però non sarete così tanti, credo. Come? Però non lo so, non credo che arriverete allo stesso numero di persone.
Noi siamo partiti più tardi,
sì,
e abbiamo iniziato le adesioni via internet da pochi giorni, e ne abbiamo alcune decine di migliaia. Il problema nostro però non era quello di contarci.
Sì.
Il titolo dell'intervista oggi del Fatto, io capisco che il Fatto avesse bisogno, come dire, di creare un po' di antagonismo.
Saremo uno più di loro, saremo uno più di loro.
Sì, saremo uno più di loro. Io ho detto, mi auguro di essere uno più di loro, però ricordo sempre il motto di Pietro Nenni: piazze piene, urne vuote. Io preferisco urne piene, piazze vuote.
Di solito è stato sempre così, eh?
Sì.
Senta, a me ha convinto, al di là di quello che uno può pensare sull'attuale fase politica, però di questa intervista mi ha convinto una cosa. Lei è molto chiaro, perché da giorni che io vado dicendo che bisogna dire esplicitamente da parte degli esponenti del governo Berlusconi, dei deputati, che in realtà si fa questa riforma della giustizia, si fa questa legge, si propone questa legge sul processo breve non perché perché è la riforma della giustizia, ma perché bisogna blindare il Presidente del Consiglio. Lei mi sembra
vado
che lo dica...
oltre, se posso.
Sì.
Io dico che bisogna blindare il Presidente del Consiglio perché c'è un attacco politico, mediatico e giudiziario che vuole sovvertire il voto popolare. Non... Ho anche aggiunto nell'intervista, se fosse per il cittadino Berlusconi non ci sarebbe da fare nulla, ma Berlusconi rappresenta in questo momento il voto di milioni di italiani. E quindi di lì bisogna fare la legge adeguata e proporzionata. Non è detto che sia il processo breve.
Secondo lei quale
il
può essere?
Il problema è che dobbiamo invertire il nostro punto di vista. Partiamo dall'obiettivo e giungiamo alla legge che serve.
E quale può essere secondo lei la legge?
Sono per una legge ad personam. Perché quella persona oggi non rappresenta solo se stessa, ma rappresenta la sovranità del popolo.
Non è che la sovranità del popolo può passare sopra alcune cose, però su questo bisogna intendersi.
Infatti Lodo Alfano era perfetto, perché non l'avrebbe passato sopra a nessuna cosa, avrebbe solamente rinviato,
sospeso i processi di Berlusconi,
Francia, cioè, presidente Chirac.
Però invece il processo breve fa un casino, diciamo la verità, crea un casino,
no, posso dirle,
spaventoso.
È più apparente che reale.
Bah.
Se do qualche numero, Livadiotti nel suo libro, Livadiotti è un giornalista dell'Espresso,
sì, ha scritto un libro sui magistrati, documentato,
di cui lei ha parlato, lo
sì,
so, l'ha presentato in più occasioni. Ci ha detto che ci sono 3.800.000 processi penali pendenti, la maggior parte dei quali pendono per inefficienza del nostro sistema giudiziario, inefficienza che è causata in primo luogo dal fannullismo della casta magistratesca. E quindi tutto questo cancan sul fatto che abbreviando il termine del processo andrebbero in prescrizione tante cose, ci dice soltanto che andranno in prescrizione senza cancan e senza processo breve.
Questo però non è un valido motivo per decidere tu cur che processi, cioè stabilire che processi vanno.
Ma l'articolo 111 della Costituzione ci dice che dobbiamo assicurare la ragionevole durata del processo.
Sì, però non solo mettendo una.
Guido Calvi ci aveva detto che c'era un metodo.
No, certo. Però non solo mettendo, ma non è detto che quella proposta sia giusta, quella che presentarono.
No, l'ho detto Guido Calvi perché è un eccellente giurista da cui mi farei difendere in ogni sede.
Però mettere un termine per ogni grado di giudizio senza poi andare a vedere quali sono i meccanismi che portano un processo oltre 2 anni, quello non va bene, Straquadanio. Insomma,
no, non va bene, mettere un termine per vedere quali sono i meccanismi. Per esempio, io sarei per un meccanismo. Lei sa che una volta su 8 c'è un errore di notifica, cioè il magistrato
Le notifiche,
che fa l'atto di notifica delle parti, sia essi testimoni, imputati, parti civili, così via, sbaglia. Sa che cosa succede? Se lei sbaglia con la sua trasmissione, cosa succede? Che le fanno una nota di biasimo, giusto?
Sì, può succedere, certo.
Se sbaglia una volta su 8, la cacciano o no?
Una volta
secondo me da Radio 24, se lei sbaglia una volta su 8, la caccia.
Può essere.
Ecco, invece non succede nulla. Cioè il CSM non ha mai sanzionato un magistrato per questi errori.
Però,
una volta su 8, non si presenta all'udienza il giudice. Se lei una trasmissione su 8 non si presenta e qualcuno deve dire il microfono, sapete, Cruciani oggi non c'è e la Zanzara non vola.
No, però
perché un magistrato non subisce neanche una nota di
Ma su questo guardi,
introduciamo un bel sistema in cui tutte le udienze che il magistrato fa fallire per errore o incuria vanno su un suo ruolino di meritocratico. Al terzo errore c'ha una punizione, al quarto ne ha una più grave, al decimo cambia mestiere.
Però va tutto bene questo qua, però non è previsto in questo, in questa riforma sul processo breve.
Hai tempo di preparare gli emendamenti?
Speriamo che ci sia il tempo di presentarli, soprattutto oltre che prepararli, perché non lo so,
Sì, ma adesso ancora in commissione.
Però lei dice che l'obiettivo primario va bene anche così purché si salvi Berlusconi, o sbaglio?
No, tutt'altro. Se questa legge non, io dico due cose diverse. Il processo breve ha una sua validità che nasce dalla necessità di assicurare la ragionevole durata del processo, che è un bene che...
E perché non è stato presentato all'inizio della legislatura e viene presentato solo adesso dopo la bocciatura dello D'Alfano?
Perché si è, come dire, indugiato in attesa dello D'Alfano per presentare riforme della giustizia. Se lei ricorda,
non a caso,
momento
però,
si è fermata la legge sulle intercettazioni, il pacchetto di riforma della procedura penale che sono al Senato. Era stata una implicita richiesta del Capo dello Stato di non alimentare polemiche sul tema della giustizia in vista della decisione della Corte, perché il clima fosse più sereno. L'abbiamo accolta questa richiesta informale con molta, come dire, condiscendenza, comprendendo perfettamente queste ragioni di clima, di contesto, di situazione. E abbiamo smesso.
Sì, però si smette di
andare avanti una legge che l'altra.
Però si smette di chiamare la riforma della giustizia. Siamo qui, 20 in punto, TG5.
Morta asfissiata nella sua casa invasa dal fumo, Brenda, la trans coinvolta nel caso Marrazzo, il suo computer immerso nell'acqua. La procura indaga per omicidio. L'OMS lancia l'allarme, registrata in Norvegia una mutazione del virus della nuova influenza. Nel paese tre casi distinti. Amanda odiava Meredith e voleva vendicarsi, dura requisitoria del PM, domani le richieste dell'accusa nei confronti della ragazza e di sollecito. Alessandra Mussolini denuncia sangue e cervello di mio nonno in vendita su eBay. Secondo la nipote erano conservati al Policlinico di Milano. Ospedale e sito d'aste smentiscono. Harry si scusa dopo il fallo di mano sul gol decisivo in Francia-Irlanda. Sarebbe meglio rigiocare, ma la FIFA decide la partita non si ripete. Servono nuove regole per salvaguardare il diritto d'autore nell'era di Internet. Lo afferma il presidente di Mediaset, Fedele Confalonieri. Le imprese che investono vanno tutelate. Siamo saliti a bordo del nuovo sogno targato Ferrari, la 458 Italia, vivace, grintosa, velocissima e rispettosa dell'ambiente.
Eccoci dopo il TG5, TG1, sentiamo i titoli.
La morte del trans Brenda, si indaga per omicidio, danneggiato il computer illegale di Marrazzo, timori per la sua incolumità. Giustizia, Berlusconi, la riforma priorità del governo. Alfano, non la decideranno i giudici. Napolitano, rispettare equilibri istituzionali. Influenza A, l'OMS, il virus è mutato anche in Europa, ma gli esperti rassicurano i vaccini sono ancora efficaci. L'ombra della corruzione sul più grande giacimento di zinco in Afghanistan, il TG1 nella miniera super protetta dalle incursioni dei talebani. Operai dell'Alcoa sequestrano stabilimento e dirigenti incappucciati in un video dicono la fabbrica non deve chiudere, scaiola, intesa raggiunta. Francia e Irlanda ha respinto il ricorso sul fallo di mano di Henry che si pente e dice sarebbe giusto rigiocare la partita.
Allora, intanto vi dico che più tardi vi faccio ascoltare uno spettacolare litigio, se possiamo chiamarlo così, tra Bruno Vespa e Gianni Barbacetto. ieri sera a 8:30. Abbiamo con noi ancora Giorgio Stracquadanio, deputato del PDL. Voglio chiederle questa cosa a proposito del TG1 che abbiamo appena ascoltato: perché se la prende con Frittella? Lei dice Minzolini dovrebbe essere più chiaro, cioè dovrebbe dire esplicitamente che il TG1 è un telegiornale governativo.
No, in realtà la sintesi giornalistica ha un po' tradito il mio pensiero. Io ho detto vorrei che il telegiornale pubblico fosse esplicitamente governativo, cioè dal punto di vista istituzionale, che la regola fosse il governo ne nomina il direttore. E poi non me ne sono preso con Frittella, ma mi è stato detto ma Minzolini è sempre in video che fa editoriali. Dico no, editoriali sono li fa una volta ogni tanto. E in realtà è sempre in video, c'è Frittella, con cui non me la prendo, è un ottimo professionista.
Lei dice che è prodiano, io non me la racconto.
Tutti sanno che è uno dei giornalisti più vicini al presidente Prodi. Non c'è nulla di male,
No, però non è che traspare dalle sue note politiche, almeno. Sì?
Un pochino. Vogliamo metterci a fare esegesi?
No, vabbè, io non amo l'esegesi e ti giuro non la faccio nemmeno su Minzolini, figuriamoci. Però, insomma,
neanche io. Voglio dire, di fronte alla domanda, lei non considera un male che l'occupazione, mi è stato detto l'occupazione della Rai, ho detto no, io vorrei un sistema trasparente. Il governo nomina il direttore del TG1.
Senza la mediazione adesso delle nuove.
Senza l'ipocrisia.
No, ma su questo sono d'accordo con lei. Il governo nomina il direttore del TG1.
Dopodiché mi è stato detto, ma è già occupato, con Minzolini è già occupato. Ho detto, per la verità vedo sempre Frittella e vedo poco Minzolini.
Dunque Frittella fa più opinione di Minzolini in questo senso?
No, c'è tutti i giorni e quindi fa opinione. Il taglio del pezzo, Cruciani lo sa.
Sì, no, però a me non pare, insomma, mi pare
una giornalista anch'io.
Sì, no, lo so.
Tagliare il pezzo in un modo o nell'altro.
Ma figuriamoci.
Ed ecco che, come dire, lo spin della comunicazione, della redazione non è l'altro.
Ma no, basta mettere alla fine una cosa piuttosto che un'altra, scegliere alcune dichiarazioni e non altre. Ma
e non farlo apposta, ma è un riflesso spontaneo.
Vabbè, la sensibilità di ognuno è diversa.
La sensibilità di ognuno, io non sarei capace di fare il giornalista del TG1. Perché sarei sempre.
Mai dire mai, mai dire mai. Qualcuno potrebbe pensare a lei nel futuro.
Ho detto oggi non sarei capace, perché sarei sempre in trincea. Non so se mi spiego.
Altro che Minzolini.
È uno spirito militante, no, altro che Minzolini.
Ogni giorno, editoriali ogni giorno. D'altra parte, ci sono direttori che fanno editoriali ogni giorno. Non ci sarebbe nulla di strano?
Che hanno un editoriale ogni giorno.
Sì, no.
Magari di firme diverse, ma l'editoriale si c'è ogni giorno, ce ne sono anche più di uno ormai.
No, certo. Senta, però, se lei è coerente con quello che ha detto, cioè dire non bisogna avere timore di dire che bisogna fare le leggi ad personam, dovrà ammettere che la riforma del processo breve è una legge ad personam. Lo dica, perché è così. Secondo
no,
me...
no, purtroppo no.
No, è così, è così.
Purtroppo, sa perché no? Glielo dico per due motivi. Il primo è che non è efficace a perseguire l'obiettivo che io indico. L'obiettivo è che il premier debba essere protetto finché è premier. E che i processi che eventualmente siano nati da una volontà persecutoria che ha una sua matrice politica, tenga conto che Berlusconi non aveva una multa per contravvenzione stradale prima del 94.
Oggi a leggere l'articolo di D'Avanzo non è così, molte indagini sono a leggere l'articolo di D'Avanzo su Repubblica non è così, molte indagini sarebbero nate prima. Vabbè, insomma, lasciamo perdere.
D'Avanzo molte indagini sarebbero nate prima, voglio la prova. Perché senza la prova non si parla. D'Avanzo parla di tante cose, scrive tante cose con fare allusivo e ha assunto lo stile che gli nasce dagli indagati di cui si occupa.
Ma perché secondo lei non è una legge ad personam?
Cioè, parla un po' siciliano, in modo siciliano.
No, ma ho capito benissimo. Perché non sarebbe una legge ad personam?
No, per gli ascoltatori, non per lei. Perché non è una legge ad personam? Perché non sarebbe sufficiente a mettere al riparo dai processi futuri.
Cioè quelli che potrebbero nascere domani.
Quelli che arriveranno.
Palermo, queste robe qua. Possibilità.
Anche, ma io non è che faccio, io sono convinto, guardi, la migliore situazione l'ha data, la rappresentazione l'ha data Luciano Violante. Nel suo ultimo libro Magistrati, in copertina c'è una frase di Francis Bacon di 400 anni fa, nel rapporto tra politica e magistratura e giustizia. Bacon diceva, i giudici devono essere leoni, ma leoni sotto il trono. E Violante aggiunge, il trono tende a volte a schiacciare i leoni, ma i leoni hanno una propensione a volte spiccata arrampicata a voler salire sul trono.
Però così va il mondo, si potrebbe dire, no?
Perché in Italia i leoni sono sopra il trono tutti quanti,
insomma.
Altri sono tutti schiacciati sotto, insomma. A partire dal capo dello Stato.
Sento un'ultima cosa, straquadrata è questa, voglio capire, c'è una critica molto efficace a questa legge sul processo breve che è stata fatta secondo me da Luca Ricolfi. Non mi dica che Ricolfi è una persona,
è uno di una grande acutezza, non l'ho letta e voglio
sulla stampa che cosa ha detto Ricolfi. Per un governo di centrodestra che si è presentato davanti agli elettori sostenendo le ragioni della sicurezza eccetera eccetera, insomma una legge così che comunque va a favore di presunti colpevoli e danneggia sicuramente le vittime, se abbiamo letto i numeri giusti, se i reati che rientrano tra quelli che possono essere poi cancellati sono quelli, insomma non è una bella immagine da questo punto di vista, o no?
Obiezione prevedibile. Pensavo che avesse detto qualcosa di più brillante, come spesso gli capita. Un governo di centrodestra si presenta non come un governo che vuole sgranocchiarsi i delinquenti, ma come un governo che vuole la certezza del diritto e la certezza della pena. Allora, la certezza del diritto è fatta anche dei tempi del diritto, e la certezza della durata del processo è una garanzia innanzitutto per la vittima, perché bisogna attivare tutte quelle procedure e che vanno inserite in questo provvedimento che non le ha, per cui la tattica dilatoria dei magistrati che trascinano i processi
e anche degli avvocati
che si adattano e hanno le loro ragioni ad adattarsi, perché guardi, l'avvocato è parte, il magistrato rappresenta lo Stato.
Sì, questo è vero.
Sono responsabilità diverse e forze diverse, sì, e anche sì, obblighi dal punto di vista della politica diversi. Io non posso, come dire, essere sovrano totalmente sull'avvocato. Devo essere sovrano e sul giudice e soprattutto sul pubblico ministero, perché è lui che rappresenta la funzione dell'accusa.
Però non mi ha risposto ancora bene all'obiezione.
Lo Stato contro, no? Quindi, no,
sì, no, ma i ruoli sono diversi, sono chiari, ma non mi ha risposto bene a questa obiezione che secondo me è molto forte. Cioè,
allora, che cosa dico io? Dico che noi garantiamo la sicurezza dei cittadini se le forze dell'ordine catturano un criminale nel momento in cui commette il reato e il processo non è breve, è immediato e la pena certa. Noi invece abbiamo un sistema dove la carcerazione è quasi tutta custodia cautelare. Carcerazione preventiva, si diceva un tempo.
Però perché non avete discusso subito all'inizio della legislatura di queste cose? Se ne sta discutendo adesso dopo la bocciatura del Lodo Alfano?
No, mi perdoni, Gianni. Noi abbiamo presentato all'inizio della legislatura, lei lo può andare a guardare, presentato al Senato, disegno di legge mi pare che si chiami 1440.
Vabbè, insomma, non l'avete portato avanti con decisione, però.
Ci siamo fermati in virtù del Lodo Alfano.
Sì, lo so, ma l'aveva detto.
Il capo dello Stato ce l'ha chiesto.
Senta, un'altra cosa, Straquadanio, velocissima, ringraziandolo per essere stato con noi. Berlusconi a un certo punto ha detto, dopo la bocciatura del Lodo Alfano, subito il 7 ottobre, un secondo dopo, basta, vado nei processi e dirò tutto quello che penso, sbugiarderò tutti i magistrati. Perché poi ci ha ripensato? Era una tattica.
Non ci ha ripensato, tant'è vero che ha chiesto di fissare un calendario di udienze che fosse compatibile con le sue attività istituzionali. Quindi è pronto ad andare nei processi a sbugiardare tutte le accuse e a dimostrare come lui sia un perseguitato.
Beh, non sembra, però, non sembra, non sembra.
Posso darle un esempio che riguarda Berlusconi indirettamente? Mills è stato condannato in primo grado e in appello, giusto? Lei sa che le due sentenze sono contraddittorie? La prima sentenza dice che Mills avrebbe ricevuto l'utilità della sua corruzione
non ci addentriamo, non conosco le carte, sta
cosa. No, però non ci addentriamo
nel merito. No, stavo dicendo perché Berlusconi ci ha ripensato su questo, cioè non vuole più andare nei processi.
Non ci ha ripensato, chi gliel'ha detto che ci ha ripensato?
Beh, insomma, non mi pare che voglia andare a fare le udienze.
Detto che ha chiesto di fissare un calendario di udienze compatibile con le sue attività di uomo di governo, vuole dire che vuole andarci o no? Detto l'avvocato Ghedini, che lo rappresenta in tribunale, ha detto il Presidente del Consiglio vuole essere presente in tutte le udienze in cui ci sono testi interrogati o l'accusa ha da formulare prove. Che cosa vuole dire? Che vuole vedere esibite di fronte a sé i fatti che gli vengono contestati. E quindi intende partecipare a tutte le udienze.
Con la legge sul processo breve l'impressione è che non voglia affrontare i processi.
È sbagliata. Bisogna parlare dei fatti, mi perdoni. Perché se no lei non vuole addentrarsi.
No, non è che non mi voglia addentrare.
La dei processi.
No, no, ma no,
se noi non capiamo che cosa sta accadendo.
No, ho capito, però sarà Guadagno quando si presenta una legge sul processo breve. Quando si No, ma io non voglio fare propaganda, lei sa bene che non faccio propaganda, però quando uno presenta una legge sul processo breve e nello stesso tempo prima aveva sostenuto che invece di voler andare nell'aula di tribunale a ribattere le accuse, eccetera, eccetera, mi sembra una contraddizione. Insomma, adesso, oggettivamente, non è una contraddizione. Va bene.
No,
il processo breve, come tutti scrivono e come è evidente, a un certo punto mette fine ai processi in cui è coinvolto Berlusconi, a un paio di questi processi. Insomma, è una contraddizione. No, pare tutte e due principali, sia quello.
Uno.
O la pubblicità. Sta qua, Daniel, grazie.
Prego.
Siamo qui alle 20:20, 800 24 00 24, sono in linea Francesco d'Ancona, Giovanni dalla provincia di Brescia, Marco da Catania, Vittorio da Roma, siamo però con Mohammed che ci chiama da Coccaglio, provincia di Brescia, già nostro ospite ieri sera, avevamo però poco tempo, e allora Mohammed, buonasera ancora. Mi sente?
Buonasera,
eccoci qui. Allora, voglio un po' insistere sulle cose che ci ha raccontato ieri Mohammed. Chiedendole soprattutto una cosa, lei ci ha parlato di vigili urbani, vigili di Coccaglio, della polizia locale di Coccaglio, che di notte per due volte, se non sbaglio, sono venuti a casa sua per chiedere i documenti, hanno anche visto sotto i materassi, non dico messo a soqquadro la casa, non credo, no, però comunque insomma disturbato la quiete di una famiglia, di una famiglia perfettamente in regola con i documenti e tutto, già in regola una volta, e non si capisce perché. Primo, non si capisce il motivo di perquisizioni, incursioni notturne. Secondo, reiterate queste incursioni. È vero o no che c'era una lettera che è stata distribuita dagli abitanti di Coccaglio che avvisava di possibili, una lettera che aveva bisogno di alcune risposte. Chi non rispondeva poteva essere passibile di questo tipo di visite, è così?
Cioè, nel senso, per quello che riguarda i cosiddetti stranieri, c'era in giro il cosiddetto polizia. È così che si, perché io ti dico, frequento molto i bar, ma da tutti i bar dove andavo lì nel paese, c'era questa, tutti quanti parlavano che il sindaco sta per pulire la città. Per quello che riguarda i controlli che le stavo dicendo, la prima volta sono arrivato che non era neanche ancora le 5 della mattina. Sono venuti, io mi hanno bussato, mi sono svegliato, ho chiesto i documenti, sono entrati dentro la casa, erano in tre, uno mentre davo i documenti, gli altri andavano in giro, come se fosse, le ho detto ieri, il controllo della droga o non so di che cosa.
Ma hanno il diritto di farlo dei vigili urbani? Cioè, hanno il diritto di entrare dentro una casa, andare a rovistare?
Infatti io la prima volta quando siamo presentati, cioè, è quello che mi sono chiesto, ma a quest'ora? Poi i vigili urbani hanno il diritto di entrare nella casa così come se fosse la polizia, non so, il carabiniero a cercare che cosa? Però, visto che non volevo proprio insistere, non c'ho niente da nascondere, cioè, gli ho dato i documenti, poi sono entrati, cioè, pensavo che copiassero solo i nomi e cognomi così, invece hanno aperto gli altri canali da letto, il bagno, il soggiorno, tutti quanti.
Senta Mohammed, ma dopo queste due visite cosa è successo? Niente?
Eccola, dopo queste due visite, la terza è successa proprio al centro, cioè proprio vicino al centro. Io sono stato seduto nei banchi con mio figlio. Accanto a noi, sulla sinistra, c'era una coppia di signori anziani. Dall'altra parte c'era un ragazzo con il suo fidanzato. Quando sono seduto con mio figlio, prima di arrivare da me c'erano queste coppie di signori. Sono arrivato a una parte dei vigili, è passato. Quando ci ha visto, ha fatto retromarcia. Si è fermato, ha passato queste coppie. È arrivato direttamente da me e mio figlio a chiederci i documenti. E lì davvero che ho litigato di brutto con loro. Perché quando mi ha chiesto i documenti, ma io le ho chiesto perché dovete chiedermi i documenti? Mi ha detto no, lei deve dare i documenti, punto basta. L'ho detto ma perché non le chiedete i documenti a questi signori e perché non le chiedete a quegli altri? E mi ha chiesto, lei non ci deve dire come dobbiamo fare il nostro lavoro.
Vabbè, il controllo dei documenti, in linea di principio, mi scusi signor Mohammed, in linea di principio il controllo dei documenti non è una cosa, certo dopo le due visite notturne la cosa l'ha infastidita, questo lo posso capire.
Sì, però signor Cruciani, cioè, sì, io credo, perché io qui sono in Italia da 21 anni.
Sì.
Credo che io quando sto passeggiando, o magari così, che arrivano i vigili, la polizia, i carabinieri, a fare i controlli, ma vedendo tanti gente vengono a scegliere te. Ti ho detto, prima di arrivare da me c'erano altri signori che erano seduti davanti. Ma perché proprio quello che assomiglia allo straniero? Perché io ti dico, io ho la cittadinanza italiana. Il fatto di essere italiano non deve essere sul colore della pelle.
Senta, no? Ma è vero o no? Perché leggo oggi da questo reportage di Repubblica, qualcuno dice, ti spedisco una lettera, se non rispondi entrano in casa, vedono se hai clandestini, eccetera, eccetera. A lei hanno spedito qualche lettera prima? Per avvertire che ci sarebbe stato un controllo, eccetera?
No, l'unica lettera io che ho ricevuto è stata di dire quante persone abitano nella casa, in quanti
Lei ha risposto? Lei ha risposto a questa lettera?
Ma certo, perché io te l'ho detto, non ce ne scrivo.
Per sapere com'è la procedura, mica per dire che lei doveva rispondere.
No, io quella che ho ricevuto è quella di sapere quante persone siamo a casa. Quanto è grande la casa, in quanti siamo a casa, cioè cosa facciamo nella vita, da quanti, delle domande ti dico io.
E lei ha risposto? Lei ha risposto a questo questionario?
Io ho risposto, certo, e poi l'ho lasciato
voglio chiederle, questo nome White Christmas, Natale Bianco, lei l'ha letto da qualche parte in città?
Ma certo.
Ma dove l'ha letto, sui manifesti?
Se lei guarda la Padania, è scritto proprio lì.
La Padania è normale, ma dico, al di là delle, dato che è un'operazione promossa dalla Lega locale, ma c'erano dei manifesti attaccati in città?
No, allora sulla Padania io l'ho letto, ma quello che nella città che girava è che c'è da fare la pulizia, come se fosse in strada, strani sono delle mondine.
Ma la polizia chi lo diceva?
Ma tutti quanti in città, nei bar, quella è la parola d'ordine. Addirittura
Pare l'abbia pronunciata il sindaco questa parola.
Sì, ma anche ti spiego, il vigile quando è arrivato mi ha controllato per la seconda volta,
sì.
Mi ha detto, ma scusami tanto, perché gli italiani accanto a me e tutti questi miei vicini di casa non li hai controllato? Mi ha detto, vi dovete andare a casa. L'ho detto, io a casa, io abito qui in Italia e morirò qui in Italia. E questa è stata la mia risposta.
E perché non l'ha denunciata questa cosa, il fatto che il vigile che è entrato dentro casa sua le ha detto che voi dovete tornare a casa?
Ma se io faccio la denuncia, io non ho, perché non ho voluto. Allora ti spiego.
No, poi denuncia perché cosa? Poi sai, non è che una.
Ma signor Cruciani, se io vado a denunciare, allora io abito in questo paese da, come l'ho detto, da più di 15 anni.
Sì.
Se vado a denunciare il vigile o il sindacato, è solo complicarmi la vita. Lo sai, io da solo vado a denunciare il sindaco. Lei, come l'ho detto, in 4 volte in un mese che sono stato controllato. Dal fatto che quando arrivano, che io dico sono italiano, magari non sono come.
Senta, un ascoltatore dice, gli chiede se i vigili hanno poi alla fine rilasciato un verbale di perquisizione domiciliare.
Assolutamente nulla.
E allora un ascoltatore suggerisce, altrimenti lei si può rivolgere ad un avvocato. Un altro mi scrive: nessuno può entrare in casa senza un mandato, nemmeno la polizia e i carabinieri. Vabbè, Mohamed, la ringrazio. Teniamoci in contatto, così vediamo come va avanti la storia a Coccaglio, va bene?
Okay,
grazie, buona serata. 20:28, abbiamo ancora qualche secondo. Marco da Catania, buonasera. Non c'è più. Vittorio da Roma,
buonasera.
Dica.
A proposito delle reazioni riportate da Bauro, Battisti sicuramente ha compiuto dei reati diversi da quelli compiuti da Berlusconi, quindi a prescindere dalla natura dei reati, le reazioni di Battisti sono quelle di uno che probabilmente disperato si aggrappa a tutto. Quelle di Berlusconi stanno portando in Italia di mettere in discussione la Costituzione, stanno causando dei gravissimi danni al Paese e soprattutto stanno bloccando il Parlamento. Le reazioni di Berlusconi sono molto più gravi di quelle di Battisti.
Bene, Vittorio, la ringrazio.
Sorelle d'Italia, l'Italia si desta delle Scipio, si cinta la testa, dov'è la vittoria, le borga, la chioma, che schiava di Roma, e Dio.
siamo sempre intorno a Calzedonia, a questa meravigliosa pubblicità che magari mi verrà voglia di scegliere, come mi spinge questa vicenda a sceglierla come sigla del nuovo programma, magari, non lo so, è bellissima, l'inno d'Italia cantato da questa donna. Eppure, ne abbiamo parlato ieri sera con Oliviero Toscani, che ha usato parole molto dure nei confronti dell'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria, eppure è stata sospesa molto probabilmente, adesso ce lo diranno quelli dell'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria, quando già era finita la campagna, ma comunque è intervenuta una decisione da parte dello IAP. Vincenzo Guggino, segretario generale, buonasera.
Buonasera.
Eccoci qui. Grazie di essere qui. Allora, ho ricevuto dalla nostra concessionaria di pubblicità un libro meraviglioso, dovreste pubblicarne altri di libri come questo, Pubblicità con giudizio, 40 anni di pubblicità vista dal giurì. Quanti anni ha innanzitutto l'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria?
Che ieri... ne ha 43, è nato nel 66, prima ancora che lo Stato si occupasse di pubblicità.
Vogliamo fare riascoltare Toscani oppure vuole subito replicare a quello che ha detto Toscani ieri sera? Così
io preferisco non replicare Toscani, nel senso che io non mi occupo di un singolo, di un fotografo, come anche di un registro o altro. Quello che io vorrei rappresentare è che il sistema dell'autodisciplina pubblicitaria è sostenuto dal 90% del mercato pubblicitario, quindi tutti, quasi tutti gli operatori, a questo punto escluso Toscani, ne fanno parte, ne accettano le decisioni e soprattutto concorrono a stabilirne le regole e a individuare dei giudici indipendenti dal mondo della pubblicità. Quindi senza entrare sul singolo caso che ci insegna la cronaca può essere discusso, opinabile, sì, magari non opportuno, però il sistema tira fuori dal mercato e mi consenta di correggerlo con estrema tempestività, perché quello spot Calzedonia, a prescindere se
era ancora in onda,
sicuramente in onda, e l'azienda ovviamente ha subito questa decisione con estrema, penso, sofferenza, perché è uno spot appunto importante, fatto bene, diciamo.
Ecco, ma perché c'è stata questa sospensione? Me lo può spiegare? Per me è incomprensibile. Allora, qual è stata la ragione del no, diciamo?
Allora, guardi, la motivazione ancora non è stata depositata. La tesi,
me l'anticipi, Guggino.
La tesi, tra virgolette, dell'accusa, che poi non è un'accusa. Allora, precisiamo, ci sono state tantissime segnalazioni, alcune preeminenti, anche lei ieri ha citato l'associazione sportiva, e ovviamente sembra una cosa un pochino ridicola, però in realtà le assicuro sono arrivate tantissime segnalazioni anche da alti colli che conosciamo.
Cioè? Quali colli? Mi scusi, il Quirinale?
Il Quirinale, esatto. Ma
cioè,
non,
lei mi sta dicendo che Napolitano ha fatto ricorso contro Calzedonia?
Assolutamente no.
Sarebbe una notizia.
Assolutamente no. La Presidenza della Repubblica ha convogliato delle segnalazioni che erano pervenute al segretariato della Presidenza della Repubblica, ce l'ha rinviate per gli atti di nostra autonomia e competenza, cioè nel senso ha detto giudicate voi, perché il problema è questo.
Però mi dica, scusi un attimo, restiamo un attimo su questo, no? Non voglio farle dire che Napolitano se l'è presa con Calzedonia.
No, perché non sarebbe vero, assolutamente no.
Però dalla Presidenza della Repubblica, dal Quirinale, hanno raccolto delle segnalazioni che sono arrivate
dal Presidente della Repubblica come
e ve l'hanno mandate.
Magari non a chi rivolgersi, e ci hanno mandate rinviando agli atti dell'autodisciplina.
Senza dare nessun giudizio?
Assolutamente no, nella più assoluta neutralità.
E quali altre istituzioni hanno, diciamo, si sono rivolte a voi per far sospendere questo spot?
Sicuramente dei cittadini, liberi cittadini.
E va bene,
qualche esponente politico che secondo me non rileva, cioè, perché il problema è questo, le segnalazioni può farle chiunque, quello che conta è se il comitato di controllo, che è questo organismo interno che tutela il cittadino col controllo, ritiene che ci sia fondamento per poter proseguire nell'azione. Questo caso qui, ripeto, senza entrare nel merito, ma soltanto dire qual era il motivo di titubanza, è che è il primo spot nella storia della pubblicità italiana che si impossessa, per così dire, dell'inno nazionale, riproponendolo in maniera abbastanza fedele, a parte
il sorelle d'Italia.
Al femminile, eccetera. Allora ci si è posto il problema, un simbolo che appartiene a tutti, quindi dove tutti ci si identifica, anche in momenti particolarmente solenni e importanti, può essere in qualche modo fatto proprio da una singola azienda che lo utilizza per i propri prodotti. Questo è il tema. Il giurì l'ha risolto in un certo modo, sicuramente opinabile, discutibile, ma non per mortificare la bellezza e la creatività dello spot, che credo unanimemente riconosciuto.
Però ha deciso che no, una singola azienda non si può impossessare del
esatto,
italiano.
Esatto, questo è il tema. Ieri forse si è parlato, secondo me, anche a sproposito, tra arte e pubblicità. Cioè, nel senso, la pubblicità non ha quella gratuità culturale che ha la manifestazione di cultura. Cioè, un'azienda non è obbligata a rappresentare il proprio prodotto in un certo modo, a estrinsecare la persona.
Però mi scusi,
certo,
questo modo l'ho capito perfettamente, Gugino, però a me sembra, nel caso specifico, di poter rilevare una cosa. Se si entra nel merito di discorsi di questo tipo, cioè, una cosa è una scena esplicita di sesso, ce ne sono molte di scene tra virgolette censurate, lo dico così per farci capire, Gugino, so sì, che non è censura, naturalmente è una cosa un po' diversa, o comunque pubblicità bloccate,
la mostra che abbiamo fatto,
esatto,
per esempio,
sì,
sono tanti esempi,
esatto, ci sono moltissime immagini, poi credo anche spot pubblicitari che sono stati mandati in onda, non solo fotografie, sì, con espliciti riferimenti di tipo sessuale. Una cosa è questo, e va bene. Un'altra cosa è entrare nel merito, un'azienda o no può impossessarsi dell'inno italiano. Mi sembra che ci sia in questo caso un passo ulteriore. Qual è l'appiglio? Non riesco a capire. Allora perché l'inno nazionale sì, e che so, cioè non.
Allora, sì, posta in questo termini, sicuramente la questione è importante, nel senso che vediamo cosa ha scritto. Io quello che posso dire è che nell'istanza c'era questo concetto, nel senso di appropriazione di un qualcosa dove la gente si riconosce, ma si riconosce come un bene comune di tutti, e questo è il passaggio. Poi ecco, la valutazione che si dà ovviamente è libera, ma ripeto, giudicare la singola decisione credo che sia parziale, si può essere d'accordo.
No, certo, però si
la
rischia.
La differenza sostanziale. Scusi.
Prego, dica.
No, la differenza secondo me sostanziale è che l'autodisciplina pubblicitaria, essendo espressione della stessa base professionale, ha la possibilità e l'autorità, a mio avviso, di decidere senza che ciò venga vissuto come una censura, e questo è il punto. Cioè, se ci fosse lo Stato a dire questa cosa offende la dignità oppure le convinzioni delle persone, eccetera, ma qui in qualche modo, proprio perché l'autodisciplina è espressione della stessa, si vuole autolimitare su certe manifestazioni, e questo è il punto. Non sempre ovviamente sono decisioni che possono.
Ma è obbligatorio adeguarsi?
Sicuramente sì, ha una forza del contratto.
Cioè se Calzedonia decide di mandare in onda lo stesso e pagando le reti televisive,
allora,
e quelle radiofoniche, che succede?
Calzedonia in maniera molto corretta ha ritirato lo spot.
Vabbè, se avesse deciso invece il contrario, se avesse deciso un'altra cosa?
Allora, c'è un vincolo tipo contrattuale, perché chi diffonde la pubblicità, ripeto, nel 90% dei mezzi, accetta di sottomettersi al giudizio dell'autodisciplina e alle sue regole. Così va questo settore, ed è forse l'unico settore in Italia che si autodisciplina.
Anche se voi non avete sanzioni, anche se voi non avete potere sanzionatorio, questo è un ampio dibattito.
Non abbiamo sanzioni pecuniarie, ma la sanzione del blocco della campagna, l'inibitoria cosiddetta, è una sanzione sicuramente molto.
Beh, però fa parte
dolorosa.
Fa parte di un gentleman agreement, diciamo, non è vincolante.
No, Cruciani, è la differenza che passa tra un contratto e un non contratto. La gente si obbliga contrattualmente al rispetto del codice, e in più aggiungo una cosa,
sì,
che c'è anche un idem sentire nel riconoscere nell'istituto dell'autodisciplina questa autorità e autorevolezza in grado di poter
Toscani, decidere. Toscani a parte, naturalmente.
Ma Toscani, voglio dire.
No, vabbè, ma non volevo andare su Toscani adesso.
Cioè, voglio dire, c'è anche Emma Marchi, che è una nostra acerrima nemica, perché l'abbiamo condannata infinità di volte, però sinceramente non è che ci preoccupa più di tanto.
Senta, c'è una pubblicità dell'IKEA, che è una delle ultime foto di questo libro che citavo, sì, prima, che voi avete bloccato, ed è quella con due bambini immersi, sprofondati nelle palline rosse. Portate, sì, i bambini all'IKEA, ce li teniamo tra le palle noi. Che è geniale come cosa. E la motivazione del no è che si tratta di un messaggio diseducativo che può risultare turbante per i piccoli lettori, ridotti a un peso comodamente scaricabarile ad altri. Anche qui forse è un passaggio un po' troppo, come dire, no?
Guardi, io penso che
complicato sia da afferrare, insomma.
Lei, e io sono un suo ascoltatore, ci insegna che i commenti sulle decisioni dei giudici sono uno sport molto praticato. in Italia. Quello che secondo me va visto è la tenuta di un sistema e la media delle decisioni, cioè a che cosa serve.
Lei ha visto in quel catalogo
quante, tra virgolette, brutte pubblicità che fanno male alla pubblicità e quindi a livello qualitativo la pubblicità.
No, molte di quelle bloccate sono bellissime in realtà, Gugino, in realtà devo dire, molte di quelle bloccate sono straordinariamente belle ed efficaci. Poi devo dire che, per esempio, quella dei due anziani di cui lei tocca il pacco a lui...
Sì.
Non mi ricordo l'azienda.
Lei nel senso della signora donna.
Della signora, sì, sì, l'anziana, sì, sì, che
no,
tocca.
No, io.
No. Il gesto della donna, le ragioni del no, è palesemente volgare e indecente. L'immagine offende le convinzioni morali e civili dei cittadini, in particolare di quelli più anziani, che appaiono ridicolizzati. E perché mai?
Perché diciamo, un gesto del genere, se lei lo vede fare nel privato, forse si ritrae o si gira dall'altra parte, cioè non sta a fare il voyeur, a guardare due vecchietti che si smanettano.
Ma uno potrebbe rispondere alla Toscani, la pubblicità deve stupire, deve spaccare, deve lasciarsi guardare, non so,
Il problema è questo: se noi non accettiamo, diciamo, il discrimine di fondo, cioè che la pubblicità non è un evento culturale tout court, cioè assoluto, come può essere il romanzo, il film, eccetera, ma è qualcosa di strumentale all'attività economica e quindi può essere un gradino più in basso rispetto ad altri valori. Ecco, se non accettiamo questo, sono d'accordo, cioè ogni
espressione... Ma qui il valore da preservare, francamente, non lo vedo, mentre al contrario c'è una pubblicità di un'azienda Monava, trasporti internazionali, con un ragazzo con i jeans, è inquadrato solamente sempre il pacco, il vostro pacco in buone mani, e c'è la mano messa lì. Adesso questo, francamente, forse avete fatto bene.
Sì, però ecco, magari c'è un qualche contesto da caserma che può fare ridere, no? Cioè, quindi dici, ma perché l'avete bloccato? È talmente divertente.
No, questo no, quello degli anziani era straordinario, ma c'è il traffico, grazie. E oggi ci siamo dilungati, forse in maniera eccessiva, con alcuni ospiti. E ci è mancato il vostro intervento, abbiamo avuto meno telefonate, abbiamo mandato in onda meno telefonate, rivedremo la settimana prossima, siete sempre voi il centro di questa trasmissione. E allora volata, ultimi 7-8 minuti con i vostri interventi, iniziando direi da Milano. Vittorio, prego.
Buonasera Cucciani, buonasera.
Dica.
Sarà mica quella schiava di Roma che magari non va bene nessuno, qualcuno del nord?
No, non credo. Tra l'altro l'ascoltatore ci ha segnalato perché Calcedonia con l'inno no.
Io la trovo bellissima come
anch'io.
Da cittadino.
E per esempio ci sono tanti altri spot con il tricolore. Allora anche il tricolore è di tutti.
Ma anche la stessa Forza Italia sfrutta una cosa che tutti...
Beh, quella non è una pubblicità, diciamo, no?
No, vabbè, però è sfruttata.
Ogni tanto pubblicità elettorale.
È uno sfruttamento,
certo.
No?
Perché non sospendere anche, quella perché utilizza il tricolore?
Scusi?
No, perché non fermare magari la pubblicità elettorale di Forza Italia perché utilizza il tricolore? Vabbè, insomma, potrebbe dilungare. Vittorio, di che mi voleva parlare però?
È straguadagno andato via, mannaggia. Sto aspettando. No, volevo chiedergli un po', siccome per la coerenza che ha, diciamo, perché dicevano che i magistrati sbagliano una volta su 8 e quindi faceva da professore anche a lei, faceva le domande. Lei cosa farebbe se, volevo sapere da straguadagno, cosa farebbe se adesso all'ultimo grado di giudizio Mills, appunto, sicuramente sarà condannato, credo, perché quindi il corrotto, diciamo, sarà condannato, e il corruttore cosa succederà? Cioè, volevo chiedergli cosa succederà se il corrotto è condannato.
Volevo capire
la sua coerenza, dov'è?
Gli giro la domanda io, grazie. Giovanni, provincia di Brescia, buonasera.
Buonasera. Niente, io volevo intervenire in merito al caso del decreto fatto a Cuccaglio.
Sì.
Sono praticamente indignato. Sono indignato perché, prima di tutto, il Natale festeggia una nascita. È una nascita, io penso sia un'accoglienza, comunque.
Fare i controlli sulle persone regolari o meno non è essere contro l'accoglienza. Poi bisogna vedere che tipo di controlli, eccetera.
Io ho letto sul giornale un consigliere comunale che ha dichiarato che praticamente il Natale è la festa della tradizione cristiana e non dell'accoglienza, per quello che dico questo. ho letto su un articolo di giornale questa dichiarazione da parte di un consigliere, e quindi dopodiché secondo me gli immigrati regolari hanno gli stessi diritti che hanno comunque gli italiani, l'importante è che siano regolari e che paghino le tasse.
Va bene, mi sembrano concetti però abbastanza ovvi, Giovanni, la ringrazio. Renato, provincia di Brescia, lei dice in questa situazione anche ribadire le cose ovvie va bene. Renato, provincia di Brescia, buonasera.
Buonasera, dica. Ascolti, io sono Renato Cadei e faccio il coordinatore, sono coordinatore di una lista civica di Coccaglio.
Sì.
Coccaglio Viva si chiama.
Maggioranza, opposizione, cosa?
Dica la regia di alzare un po'.
Maggioranza, opposizione.
Siamo l'opposizione.
Opposizione, sì. Allora che ci dice riguardo a questa storia?
Le dico che ho ascoltato atterrito la testimonianza di Mohamed, no?
Sì.
Perché a questo punto la questione non è più sul piano strettamente politico di denuncia politica, ma va su altri piani, anche giudiziario magari, cioè abuso d'ufficio, cioè, queste cose.
Cioè scusi, ma ecco, lei che fa parte del Consiglio Comunale o no?
No, io sono dello stesso gruppo di Adriano che ha chiamato ieri sera.
Perfetto, allora volevo chiederle, è plausibile, perché io credo a quello che ci ha raccontato il suo concittadino Mohamed, è plausibile che vengano mandati la notte i vigili urbani a controllare nelle case? È plausibile questa cosa? È possibile che sia accaduto? Io non ci posso credere, però è possibile?
Guardi, può capitare di tutto, come lei sa, di solito la realtà supera anche la più efferrata fantasia. Proprio per questo che sono molto allarmato, capito? Naturalmente non trancio giudizi, non so cosa è successo, bisogna verificare i fatti, ma questo fatto che è stato denunciato in radio va verificato. Lei è d'accordo, vero?
Sì, beh, come no, infatti abbiamo richiamato anche l'ascoltatore, era già intervenuto di direzione, l'abbiamo richiamato oggi. Certamente bisogna vedere con che mandato vanno, se hanno delle carte per andare dentro le case a chiedere documenti, andare a rovistare sotto i letti, insomma delle cose che vanno verificate assolutamente. Anzi, la prego di farlo e poi ci sentiamo bene la settimana prossima.
Il problema è che io non so chi è questo, come metterlo in contatto.
La mettiamo in contatto noi, grazie
avete
Renato.
Il mio numero.
Sì, abbiamo il suo numero e incrociamo i numeri di telefono, grazie. Alessandro da Roma, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani.
Dica.
Io sono un avvocato e mi occupo di diritto penale. Il mio intervento era soltanto per precisare, in ordine all'affermazione dell'onorevole Straguadagno circa la colpa dei magistrati nel ritardo dei processi. È verissimo. C'è un'indagine.
Non è solo dei magistrati la responsabilità, ma l'ha detto anche Straguadagno, non è che solo dei magistrati.
No, ma in questo caso, per quanto riguarda limitatamente alle notifiche, è vero, il 24% dei processi, per esempio a Roma, indagine della Camera Penale, vengono ritardati per difetti di notifica. Il problema è cancellieri, ufficiali giudiziari e quelli della polizia giudiziaria che vengono distaccati per le notifiche.
Ma non solo, anche la procedura che c'è per le verifiche, bisognerebbe velocizzarla con le mail.
Ma in questo senso il ministro Brunetta, con la digitalizzazione del processo, anche con la posta elettronica certificata e con alcune sperimentazioni a Roma o in altre sedi d'Italia, sta dando un contributo, a mio avviso, anche più incisivo, se vogliamo, della riforma sul processo breve, che purtroppo mi lascia perplesso, perché, lo dico da avvocato, rischia di azzerare molti processi in cui ci sono anche parti civili, persone offese. Lo dico senza fuori polemica, senza dare coloritura a polemiche, però per chi ci lavora questo è effettivamente uno sconquasso ben superiore all'1% pronosticato dal ministro Alfano. La percentuale nelle mie poche cause è molto superiore a quella dell'1% di diciamo così di prescrizione, di annullamento in caso di entrata in vigore di quelle norme. Ripeto, l'opera del ministro Brunetta anche nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, sto parlando proprio di personale amministrativo, secondo me sarebbe molto più incisiva delle norme sul processo breve.
Vedremo Alessandro, devo chiudere perché sento la musica in sottofondo. Ci sentiamo lunedì 18:30. Ciao.
La Zanzara.